Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte, ciao Rossella.
Ciao Antonio.
E siamo all'ultima puntata, alla sesta di questa stagione del 2019. Apriamo purtroppo con due notizie che non vorremmo mai dare. Questa mattina c'è stata una nuova azione repressiva, l'ennesima di questo 2019, nei confronti di attivisti e attiviste NoTav. Ci sono state perquisizioni e arresti che hanno coinvolto 14 persone, la maggior parte di Torino, indagate per resistenza pubblico ufficiale ed altri reati. E il riferimento è alla marcia verso il cantiere di Chiomonte che c'è stata lo scorso 27 luglio, una marcia a cui parteciparono migliaia di persone che erano partite dal Festival dell'Alta Felicità appunto per raggiungere il cantiere. E in particolare ad essere preso di mira è stato proprio l'assedio di massa che si è prodotto al cantiere, a cui tra l'altro è seguito in quella giornata un furibondo lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Purtroppo due degli indagati, delle persone indagate e perquisite stamattina, Giorgio e Mattia, a cui va un nostro grande abbraccio, sono ancora al carcere delle Vallette di Torino. Altre 12 persone sono stati notificati fogli di via da diversi comuni della Valsusa. L'intento è chiaro, è quello di non far più partecipare queste persone a mobilitazioni NoTav. Tra le 14 persone c'è anche un attivista del Nord-Est. E c'è stata alle 6 presso la credenza di Bussoleno una conferenza stampa da parte del movimento NoTav. Il 27 luglio abbiamo fatto né più né meno di quello che avevamo promesso nei giorni precedenti alla manifestazione, arrivare tutti assieme fino al cantiere per manifestare il nostro dissenso contro un'opera scellerata che devasterà ulteriormente il nostro territorio. Per cui il commento di questa redazione ovviamente è chiedere la libertà per tutti e tutte e, come recita un noto slogan del movimento NoTav, si parte e si torna insieme. Rimaniamo sempre a Torino e lunedì 16 dicembre c'è stata l'ultima udienza contro Paolo, Eddie e Jacopo, colpevoli questi, secondo la procura del capoluogo piemontese, di aver partecipato alla resistenza contro l'ISIS in Rojava. E sono state richieste da parte della PM Pedrotta un anno di sorveglianza speciale per Eddie, 2 per Paolo e Jacopo, una richiesta davvero pesante che è stata contrastata tra l'altro con forza in aula dall'avvocato della difesa Novaro. Entro 90 giorni il tribunale dovrà decidere se decretare la sorveglianza speciale, mentre in tutta Italia si è messa in moto in maniera quasi spontanea una campagna di solidarietà con centinaia e centinaia di foto che sono postate sui social network con cartelli su cui c'era scritto "Io so con chi combatte l'ISIS".
E arriviamo a un'altra notizia, ne abbiamo già parlato nello scorso TG e abbiamo parlato appunto delle elezioni che si sono svolte in Inghilterra. Il 12 dicembre infatti si è votato, 2 anni e mezzo dopo, le elezioni generali del 2017. Dopo una campagna elettorale in cui ovviamente il tema Brexit ha rappresentato l'ago della bilancia. La Brexit è stata anche causa del voto anticipato, infatti le successive elezioni sarebbero dovute tenersi nel 2022, ma a causa dell'impasse sulla Brexit e la conseguente perdita della maggioranza del governo nella Camera dei Comuni ha fatto sì che ci fosse il voto anticipato. Alla fine il risultato è stato quello di 368 seggi per i conservatori e solo 191 per i laburisti. Ci siamo ampiamente domandati sul perché tale sconfitta ha quindi interessato il movimento movimento laborista inglese. Una delle risposte date stesse dal movimento laborista è stato quello che il movimento ha dato una risposta intermedia sul nodo Brexit. Infatti non vi era una maggioranza univoca all'interno del partito e quindi la posizione era intermedia. Si parlava dunque di un rinegoziare l'accordo con l'Unione Europea e di sottoporlo nuovamente ad un referendum. Questo tentennante compromesso si è rivelato dunque essere debole rispetto invece al messaggio chiaro e risoluto invece dei conservatori di Johnson, che tra l'altro avevano come motto Get Brexit Done, cioè facciamo dunque questa Brexit. Ovviamente questa risposta data anche dal partito stesso, cioè della posizione intermedia sulla Brexit, potrebbe essere forse miope. Non si può vedere la sconfitta dei Labour semplicemente in questa coincidenza tra le elezioni e la Brexit. La Brexit è stato effettivamente un fattore chiave nel rendere più acuta tale sconfitta, però non è un caso isolato, è un caso che si inserisce in un ridimensionamento della sinistra radicale in tutta Europa. Basti pensare a Syriza in Grecia e ovviamente a Podemos in Spagna. E, ovviamente in questi momenti le classi si appoggiano più verso l'interesse nazionale del paese piuttosto che ovviamente a una univocità di classe contro il capitalismo. Tutta questa analisi la trovate ovviamente in maniera molto più approfondita di quel che ho detto io questa sera nell'articolo pubblicato su globalproject.info di Lorenzo Feltrin, che è intitolato Che cosa significa la sconfitta elettorale del corbinismo per i movimenti. E ora ci andiamo a ascoltare proprio un'intervista lasciata da Lorenzo Feltrin.
Le elezioni nel Regno Unito si sono concluse con una pesante sconfitta per il partito laburista di Jeremy Corbyn, cosa resa particolarmente grave in un certo senso anche dal fatto che molti compagni e compagne di movimento avevano creduto nel progetto corbinista come una possibilità reale di ridurre le disuguaglianze altissime nel paese e di sfidare il realismo capitalista. All'indomani della sconfitta i centristi, Renzi in primis da noi, hanno accusato l'estremismo di Corbyn e del movimento che l'ha sostenuto, dimenticando però anche tutte le sconfitte che progetti di centrosinistra hanno subito negli ultimi cicli elettorali, e Renzi in particolare. Come fanno notare i corbinisti, c'è stato effettivamente invece il problema della Brexit, su cui il partito laburista è diviso, sia per quanto riguarda i quadri che per quanto riguarda l'elettorato, e di conseguenza la posizione intermedia di Corbyn su una elezione che invece era stata considerata come una Brexit election è stata poco convincente rispetto al messaggio chiaro e risoluto di Johnson, Get Brexit Done. Quindi non è chiaro che un programma più moderato avrebbe risolto il problema, anzi, nel senso che poi quelli che hanno votato Brexit esprimevano proprio esasperazione nei confronti dello stato di cose presenti e un forte desiderio di discontinuità. C'è però da capire perché l'hanno vista nella Brexit di Johnson piuttosto che nella proposta di spesa sociale e di nazionalizzazioni di Jeremy Corbyn. E considerare il voto per la Brexit come una scelta d'opposizione di classe all'austerità dell'Unione Europea è sostanzialmente un'illusione, nel senso che il referendum sulla Brexit è stato vinto in gran parte sulla questione dell'immigrazione, tant'è vero che poi quei voti sono finiti al Partito Conservatore, che è il partito che ha realizzato l'austerità più brutale negli ultimi decenni, proprio dietro alla promessa di una restrizione maggiore della libertà di movimento. E la narrazione che considera questi comportamenti di voto per la Brexit come ignoranza ovviamente assurda, nel senso che è il tipico esempio di supponenza liberale nei confronti di chi non può proteggersi dalla flessibilità del mercato del lavoro tramite il monopolio su alcune qualifiche. Possiamo considerarlo una sorta di pragmatismo per cui, in assenza di alternative tangibili anche nella vita quotidiana, è più facile colpire chi sta in basso che attaccare chi sta in alto. E nel quadro più ampio non è possibile considerare la sconfitta del partito laburista come un caso isolato, per quanto la sua gravità sia fuori dalla norma, nel senso che anche la parabola discendente di Syriza in Grecia e il ridimensionamento di Podemos in Spagna fanno parte di un contesto comune. dovuto al fatto anche che gli alti tassi di crescita e di profitto che avevano costituito i margini di manovra per il compromesso socialdemocratico del trentennio postbellico non si danno più. E di conseguenza non ci sono facili scappatoie, ma chiaramente bisogna ripartire dall'organizzazione di movimento nella società che non abbia un atteggiamento ideologico e dogmatico nei confronti della politica elettorale, ma che sappia anche mantenerne un'autonomia.
Siamo alla conferenza sul clima che si è conclusa domenica di Madrid, era già stato annunciato da tempo. Se si pensa infatti che la conferenza è stata di fatto sabotata dal principale produttore di clima alteranti del pianeta, ossia gli Stati Uniti. Il fallimento di COP25 non è solamente la fine di un modello di gestione della crisi climatica, che già a partire dalla precedente COP, quella che si è tenuta a Katowice in Polonia, era evidente, ma è anche la fine di una narrazione dicotomica che vede un capitalismo buono, il capitalismo green, e un capitalismo fossile, quello brown. E io penso, quello che pensano in realtà tutti i movimenti che si battono per la giustizia climatica, che l'unico modo per uscire dalla crisi è quello di rompere i vincoli economici, politici e di potere che sono legati alla crescita e appunto all'economia di mercato. E questo è il messaggio che abbiamo visto nelle tante piazze degli scioperi climatici, ma anche che è risuonato forte nella stessa Madrid da parte dei 500.000 che sono scesi in piazza lo scorso 7 dicembre. Riccardo Bottazzo, che è il direttore di Ecomagazine, ha definito COP25 un vero e proprio crimine contro l'umanità. Sentiamo adesso un suo commento.
Sì, un saluto a tutte e tutti, grazie per avermi chiamato. Dunque, cosa possiamo dire di questa COP? Diciamo che perlomeno un merito l'ho avuto, quello di sgomberare qualsiasi possibile illusione sull'utilità di queste COP. Già dopo la penultima COP, quella che si era svolta in Polonia, c'era ancora qualche ottimista che invitava a vedere il bicchiere mezzo pieno, no? E faceva un discorso del tipo che quello che non era stato fatto in questa COP24 si farà sicuramente nella COP25. Adesso che la COP25 è fallita male, è chiaro a tutti quanti, anche i commentatori che erano più ottimisti, che i governi del mondo non hanno la voglia o forse anche la capacità di mettere in atto delle vere misure, misure drastiche, perché in questo momento bisogna per forza essere drastici, misure per limitare le emissioni e contenere i cambiamenti climatici. Diciamo sempre contenere e non fermare, perché i cambiamenti climatici, come vediamo nella vita di tutti i giorni, sono già in atto, no? E sono qualcosa io che abito a Venezia e che ho avuto l'acqua in casa. Ecco, a questo punto l'unica cosa che possiamo fare, dicevamo, è quello di limitare i danni che sicuramente ci saranno e sono già in atto. Ma dopo questa COP è chiaro che i potenti della Terra non vogliono fare neppure questo, anzi probabilmente cominciano a vedere nei cambiamenti climatici un sistema proprio per foraggiare il capitalismo che è la causa dei cambiamenti climatici. Ecco, e pensiamo per esempio alle enormi ricchezze che lo scioglimento sempre più veloce dell'Artide sta portando alla luce, o anche tutto quel giro di affari enorme legati ai disastri naturali di cui si nutre una certa economia. E anche nel cambiamento climatico il capitalismo vede un sistema per dare un giro di vita alla democrazia, contenere le rivolte di piazza, instaurare regimi totalitari che sono indispensabili per continuare a mercificare tutto quel poco che ancora non è stato mercificato. I cambiamenti climatici quindi vanno proprio a braccetto col capitalismo. E COP25 è fallita, dicevamo, è fallita nel peggiore dei modi, anzi, devo dire, peggio anche di quello che io stesso, che certo non ero ottimista, mi sarei aspettato. Quest'ultima COP ha sotterrato definitivamente gli accordi di Parigi. Ormai è chiaro che i paesi come gli USA, gli Stati Uniti di Trump o anche il Brasile di Bolsonaro, no, che continua a ripetere che tutta questa litania dei cambiamenti climatici è pensata apposta per indebolire l'economia del Brasile, no, lui che ha già deciso di monetizzare l'Amazzonia sino all'ultimo pezzetto di albero. E come anche la Russia, la Cina, l'India non hanno nessuna intenzione di fare il minimo sforzo per contenere i cambiamenti climatici. Non lo faranno, non vogliono farlo, non gli interessa farlo. O non possono farlo. Per non parlare, ripeto, dei paesi arabi, l'OPEC è stata protagonista di un siparietto che possiamo anche definire divertente, divertente nel senso che si ride per non piangere a Madrid, no? Quando un emiro a nome di tutti i paesi produttori di petrolio, ha preso la parola e ha fatto un discorso di 2 minuti, che definire sconcertante, dire poco, e ha detto testualmente: sì, i cambiamenti climatici ci sono, esistono. Eh sì, sono un vero pericolo per l'umanità, ma per fortuna noi li combatteremo continuando ad estrarre petrolio in maniera ecocompatibile e a produrre da questo energia pulita. Vabbè, cioè, un mio amico che era presente, che mi ha girato proprio questo discorso, mi ha commentato che era come vedere Dracula all'assemblea dell'Avis, no? I donatori di sangue. Ok, beh. Ridiamo per non piangere, naturalmente, come ho detto prima. No, resta il fatto comunque che nelle COP precedenti non sarebbero stati, neanche i paesi produttori del petrolio sarebbero stati così diretti. Cioè, la loro posizione era questa ed è questa ancora, naturalmente, sarà così fino alla fine, sicuramente. Ecco, ma questa volta hanno potuto dirla così, come la pensano, insomma. Questa volta hanno dato un colpo definitivo alla COP. L'accordo di Parigi a questo punto veramente non esiste più. E a questo punto è chiaro, insomma, che con le COP non se ne va fuori. Bisogna pensare a qualcos'altro per dare una speranza di futuro dell'umanità, qualcosa che non può certo venire dai governi a questo punto.
E parliamo di Cile, siamo dunque in America Latina, poiché è stato pubblicato il rapporto ONU sui diritti umani ad opera del governo Piñera. 3.641 persone sono rimaste ferite, di queste 357 hanno subito una ferita all'occhio o l'hanno perso a causa di lancio di lacrimogeni o lo sparo di proiettili ad altezza d'uomo. 1.986 persone sono state ferite da armi da fuoco, sono invece 28 le persone che hanno perso la vita e oltre 28.000 quelle che sono state arrestate, di cui attualmente ancora 1.600 private della propria libertà. Senza ovviamente dimenticare le migliaia di denunce per gli arresti arbitrari, le violenze nei centri di detenzione e gli abusi sessuali che sono stati subiti dai manifestanti fermati. Tra l'altro, la canzone performance delle femministe cilene sul punto si è diffusa in tutto il mondo e ne abbiamo parlato mercoledì scorso. Venerdì invece ci sono state di nuovo migliaia di persone in piazza per il concerto per la dignità, tenuto ovviamente in Plaza della Dignidad, in cui si è dimostrato che il malcontento per questo nuovo co governo corrotto e violento rimane molto alto e che la popolazione cilena non è disposta assolutamente a cedere nei confronti delle stesse leggi repressive che in questi momenti si stanno approvando nel Parlamento cileno. Siamo a dopo 46 anni dall'ascesa di Pinochet e 29 dalla sua caduta e oltre 2 milioni di persone hanno partecipato a un referendum non vincolante riguardante le iniziative da adottare per dare una risposta alle proteste che sono scoppiate il 18 ottobre scorso. La maggior parte dei votanti ha specificato che è favorevole all'approvazione di una nuova Costituzione che metta fine alla Costituzione ereditata nel 1980 dal governo, anzi dalla dittatura Pinochet. Il nostro Christian Peverieri ha scritto un articolo di approfondimento sul punto che trovate su globalproject.info, titolato Il governo di Piñera ha violato i diritti umani, e lo abbiamo intervistato e sentiamo il suo audio sul punto.
Sono passati 2 mesi ormai dall'inizio della rivolta cilena contro il governo di Piñera. Nelle strade continuano le proteste, le manifestazioni, i concerti e le assemblee popolari, ed è ormai evidente che nemmeno la violentissima repressione dei Carabineros è capace di fermare questa incredibile ondata di indignazione. E proprio di repressione si è tornato a parlare negli ultimi giorni. I manifestanti cileni, fin dai primi giorni della rivolta, avevano denunciato e documentato l'uso eccessivo della forza e la sistematica violazione dei diritti umani da parte dei Carabineros e dell'esercito cileno. Ora, anche un report dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani ha messo nero su bianco queste violazioni, perpetuate dai Carabineros. Dalle informazioni raccolte dalla Commissione ci sono infatti fondate ragioni per sostenere che a partire dal 18 ottobre si è prodotto un elevato numero di gravi violazioni dei diritti umani. Queste violazioni, continua il rapporto, includono l'uso eccessivo o non necessario della forza, che hanno prodotto feriti, privazioni arbitrarie della vita, torture, maltrattamenti, violenze sessuali e detenzioni arbitrarie. I dati raccolti dall'Istituto Nazionale del Recurso Umano cileno, d'altra parte, parlano chiaro. 3.500 circa sono le persone ferite, di queste 360 hanno subito una ferita agli occhi o la perdita stessa dell'occhio, a causa del lancio di lacrimogeni o di proiettili ad altezza d'uomo. 1.986 sono state le persone ferite con armi da fuoco. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, invece, sono 26 le persone che hanno perso la vita e oltre 28.000 quelle arrestate nel periodo, di cui oltre 1.600 sono ancora private della libertà. Ieri, infine, un'altra denuncia ha confermato l'agire violento dei carabineros. Uno studio pubblicato dal Movimento Salute e Resistenza ha scoperto l'utilizzo di soda caustica negli idranti usati in questi due mesi di rivolta per disperdere i manifestanti nelle piazze cilene. I manifestanti colpiti dagli idranti hanno subito pericolose bruciature con conseguenze potenzialmente mortali e capaci di causare gravi danni agli occhi, alla pelle o per ingestione accidentale. Nonostante tutto questo, la rivolta continua. L'assemblea costituente dal basso, la rinuncia di Piñera del generale Rosas, la giustizia per le vittime della repressione dello Stato sono le rivendicazioni che inducono i cittadini cileni a rimanere nelle piazze.
Passiamo a Gaza. Lo scorso 14 novembre a Deir al-Balah c'è stata l'ennesima strage che passerà ovviamente come danno collaterale. Una bomba ha colpito una famiglia di pastori, muoiono 8 persone, la metà sono bambini. Il missile lanciato ovviamente da Israele rompeva una tregua molto fragile, una tregua che dura da solamente 22 ore. Proprio negli stessi giorni il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio dichiarava il suo sostegno a Israele e il suo diritto alla difesa, non facendo ovviamente alcuna menzione al blocco illegale della striscia di Gaza che dura da oltre 12 anni. A distanza di un mese dalla strage, Dario Fichera ha intervistato i sopravvissuti, trovando tra l'altro davanti alla loro abitazione uno scenario apocalittico. Sentiamo il suo contributo, che ci aggiorna anche sulla situazione di Gaza degli ultimi giorni.
Da 2 settimane mi trovo nella striscia di Gaza, prevalentemente per portare avanti un programma di tipo medico-sanitario, perché, ricordiamolo, una delle crisi più gravi, delle questioni più emergenziali che si trova con la quale si trova a fare i conti quotidianamente questo fazzoletto di terra bloccato tra Egitto e Israele, è proprio quella sanitaria. Una situazione che sta diventando sempre peggiore, proprio perché è legata non solo alle altre crisi come quella idrica, come quella ambientale, ma anche perché da oltre un anno, dal marzo dello scorso anno, il 2018, l'afflusso di feriti legati alle sparatorie dei cecchini durante la grande marcia del ritorno ha fatto sì che la già precaria situazione delle strutture sanitarie gazawe andasse completamente al collasso. Lo scorso sabato, a un mese dalla strage di Deir al-Balah, nella quale morirono 9 persone per un errore di calcolo dell'esercito, dell'aviazione israeliana che aveva intenzione di bombardare un avamposto della Jihad islamica, uccise 9 persone. Ecco, lo scorso sabato, a un mese esatto appunto da questo evento, mi sono recato a conoscere e intervistare i superstiti di questa famiglia. Mi sono reso conto immediatamente che la situazione nella quale tutt'oggi versano è una situazione drammatica, di estrema povertà. Vivono in una casa di 30 metri quadri con 2 stanze senza alcun tipo di arredamento, senza finestre, senza l'elettricità e senza l'acqua corrente. Uno dei bambini che è figlio, che è rimasto orfano, uno dei 3 orfani di questa strage che si trovava quella notte in quella casa, l'ho trovato immobilizzato con l'anca e entrambe le gambe ancora rotte e sdraiato su un materasso sporco senza alcun tipo di assistenza avanzata. Questo bambino, mi raccontavano, è rimasto sotto le macerie accanto ai genitori morti quasi tutta la notte finché non sono riusciti ad estrarlo e trasportarlo in ospedale. Parlando con il più grande dei superstiti, che è Mohammed, che ha 20 anni, che è ancora sotto shock dopo un mese, mi raccontava che l'esercito israeliano non solo non gli ha proposto nessun tipo di, nell'esercito, nel governo israeliano non gli hanno proposto nessun tipo di risarcimento, ma addirittura ad oggi non gli è stata recapitata neanche una lettera di scuse.
E con questa notizia concludiamo l'anno solare del nostro TG Sherwood, dandovi ovviamente appuntamento al 2020, con la promessa di continuare a raccontare le vicende politiche e sociali di questo paese e di tutto il mondo, sempre con occhio attento e voce critica. Questo 2019 ci lascia in dote tanta cenere, ma anche tante speranze.
È stato l'anno in cui Matteo Salvini, leader della Lega, ha ottenuto l'approvazione della riforma sulla legittima difesa e sull'ennesimo decreto sicurezza, il bis, in un'estate che è iniziata con il blocco della Sea-Watch, l'arresto di Carola Rackete ed è terminata con il crollo del governo giallo-verde. Tale default ha dato il via libera poi al governo giallo-rosso, o meglio giallo-rosa, che non ha abrogato i decreti e ad oggi prova a fare una legge di bilancio che non si discosta dalle precedenti.
È stato l'anno in cui, dopo 10 anni, si è riusciti ad ottenere giustizia per Stefano Cucchi, con il processo bis che condanna i due carabinieri per omicidio preterintenzionale. Il tutto attraverso la testimonianza del loro collega e la forza di volontà della famiglia Cucchi. Non proprio nello stesso modo è andata nel processo per la morte di Mauro Guerra. Il primo grado, infatti, si è concluso con l'assoluzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto e che spararono un colpo di pistola, facendone derivare la morte di Mauro.
È stato l'anno delle tanto attese elezioni europee che hanno visto sì la frenata delle cosiddette forze sovraniste, ma che riaffermano in un quadro politico estremamente liquido una guida neoliberale che è ben rappresentata dalla delfina di Angela Merkel, Ursula von der Leyen.
È stato l'anno delle grandi mobilitazioni climatiche e ambientali, l'irruzione del Friday for Future sulla scena pubblica, la grande marcia a Roma del 23 marzo, alla quale hanno partecipato le realtà che da anni lottano contro le devastazioni ambientali in tutta Italia, mettono con forza la questione capitale ambiente al centro dei conflitti contemporanei, soprattutto in una fase in cui, come abbiamo appena visto, stanno fallendo tutte le ipotesi istituzionali sulla crisi climatica, mentre si aggravano a dismisura i suoi effetti.
È stato l'anno dell'aggressione turca alla Siria del Nord che punta a spazzare via quell'esperienza incredibile che è la rivoluzione confederale del Rojava. Una guerra che serve sicuramente a Erdogan per rafforzare la sua posizione in Medio Oriente, ma che si combatte anche sul terreno della comunicazione. A ottobre le pagine Facebook dei principali media indipendenti italiani e di molte realtà sociali che sostenevano la causa curda, tra queste anche quella di globalproject.info e Yabase di Bese, sono state oscurate.
È stato l'anno delle grandi rivolte in Sud America, in diversi paesi del mondo arabo, a Hong Kong, in Francia, dove l'attacco al governo Macron sta assumendo le sembianze di un vero e proprio scontro frontale tra moltitudine incarnata dai Gilets Jaunes e l'ordine sovrano. Rivolte che hanno come tema la democrazia, la redistribuzione della ricchezza, il protagonismo femminile e indigeno, in particolare in Sud America.
È stato l'anno in cui i movimenti stanno riprendendo parola quasi ovunque, in cui si inizia a parlare un nuovo lessico politico che si annida nel comune desiderio di riscrivere la storia dell'umanità. A 20 anni dalla battaglia di Seattle e dall'inizio del movimento No Global appaiono nuove speranze, ma di una cosa siamo certi e certe: la fine della storia è una favola buona solo per tranquillizzare le cattive coscienze di chi ci vuole a tutti i costi all'interno di un mondo ingiusto.
Buon
2020, sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.